Nettuno Bologna 1. Pomeriggio in rosso blu con Francesca Bolognini.
Oh, è prestissimo oggi, Leo. Cioè, che non ti venga più voglia di lavorare del solito. Buon pomeriggio a tutti.
Io ho finito un minuto e mezzo dopo di quando dovrei.
Buon pomeriggio a tutti, pomeriggio in rosso blu insieme fino alle 18. Con voi i vostri messaggi 366-402-4022 per WhatsApp, note vocali di WhatsApp, dai, cliccalo. Io guarda, vuoi stare fermo con i miei messaggi che dicono palesemente ciao Francesca o ti vuoi prendere tutto? O per paura che la tua poltrona ti venga sottratta da sotto le chiappe, ti vuoi prendere tutto? No, dimmi, spiegamela questa cosa.
Ma ricordiamo che appena una volta ti è stata cambiata la poltrona da sotto, è successo il finimondo quasi.
Sì, perché io ho la mia poltrona che ha un certo tipo di inclinazione della schiena, un certo tipo di seduta che è molto differente dalle altre, anche se sembrano uguali alla vista. Comunque,
l'inclinazione della sedia da lavoro della Francesca è un'inclinazione tipo amaca.
Quasi, più o meno. Buon pomeriggio anche a Luca Pinkerle, che è lì ad ascoltare i nostri discorsi. Ciao Luca.
Ho finito un minuto e mezzo dopo, cliccalo, l'inclinazione della sedia è questa, toglimelo da sotto le chiappe, cioè date un po' di contesto per favore quando parlate tra di voi, perché chi è come me qui all'ascolto dice ma cosa stanno dicendo?
No, allora,
non mettete il 93, vi prego.
Guarda, adesso ti spiego, Leonardo da un po' di giorni a questa parte ha preso questa brutta abitudine evidentemente per invidia, non lo so, gelosia, a parte quella di mangiare il tonno, che non bisognerebbe mai mangiare il tonno, e l'abbiamo capito, ma ha preso questa brutta abitudine di cliccare e togliermi messaggi che arrivano palesemente per me, per la mia trasmissione, no? Con scritto ciao Francesca in grande, ma lui li vuole cliccare.
Io non capisco.
Per evitare questo, scrivetele in privato fra Bolognini.
No.
Su Instagram.
E chiudiamo il microfono agli altri.
No, perché tutte le volte che sono in questo programma e litighi con Banfredi per l'orario sul quale tenermi, e litighi con Leo Vicari per i suoi comportamenti. Secondo me. C'è un minimo comune denominatore.
Partiamo dal presupposto che io sono una persona litigiosa e che comunque ho sempre ragione. Partiamo da questi due presupposti fondamentali qua. Poi con Manfredi c'è stata una volta una litigata, come madre e padre che si litigano il figlio, praticamente, veramente. Ma lì è stata colpa tua, caro Luca.
Ma no, far ricadere la colpa sui bambini. È così,
no,
che si creano i traumi.
Esatto, è vero. Ciao Luca, come stai? Torniamo un
adesso
po' seri.
Adesso meglio.
Bene.
Sì.
Molto bene. Allora, caro Luca, andremo a parlare ovviamente di Bologna, di questa fine campionato, in generale anche un po' di tutto questo campionato che si sta andando a concludere di Serie A. E però parliamo anche, ovviamente, oggi è stato il giorno del funerale anche di Alex Zanardi, a Bologna, lutto cittadino, lui bolognese, poi viveva a Padova, il funerale è stato celebrato a Padova e ne parleremo dopo. Iniziamo dal Bologna, vuoi che iniziamo dal Bologna? Dimmi,
sì.
Tu hai un argomento a piacere, hai delle considerazioni tue? L'ultima volta noi ci siamo lasciati con una chiacchierata che devo dire mi è piaciuta molto, perché è stata abbastanza sincera e onesta. Anche nel, ovviamente, continuare ad essere riconoscenti ad un gruppo e ad un allenatore che l'anno scorso, il 14 maggio, ci ha fatto vivere probabilmente una delle gioie più grandi degli ultimi anni, che però, per quanto mi riguarda, non deve quest'anno essere, diciamo così, la giustificazione o l'alibi per non andare a criticare in maniera giusta quello che c'è di criticabile in quest'anno, perché qualcosa c'è.
Sì, credo che la correttezza del nostro lavoro giornalistico sia proprio quello che nel diritto di critica dobbiamo sollevare questioni corrette, giuste, portando anche alla mente quelli che sono i dati, le ragioni per cui certe cose che vengono dette possono essere considerate sbagliate o meno. Partiamo magari dal campo, Fra. Io sono stato allo stadio per la prima volta da quando ho lasciato i TV, sono tornato al Dall'Ara, quindi questo mi ha fatto sicuramente veramente piacere. Dal minuto 1 al minuto 90, quando è finita la partita, non ho mai avuto la sensazione che la partita potesse cambiare. Vero. Che potesse cambiare il ritmo, che potesse succedere qualcosa, che potesse essere segnato un gol. E raramente il Bologna mi aveva lasciato questa sensazione. E l'ultima partita che avevo visto allo stadio del Bologna è stata Roma-Bologna 3-4, che è stata piuttosto incredibile. Quindi è chiaro che non bisogna andare a prendere gli estremi per cercare di capire quale sia la verità, però questa squadra lascia delle sensazioni in questo momento del campionato, e purtroppo l'ha fatto per grande parte del 2026, a cui non eravamo stati abituati o che ci aspettavamo che non accadessero più con così tanta continuità. Quindi questo è già il primo motivo che mi fa dire peccato, perché sembra veramente che sia stata gettata la spugna mentalmente sotto tanti punti di vista, e questo non deve accadere, non può succedere, e fa sollevare questioni ai tifosi e anche agli spettatori che si pensavano non potessero essere reali, come il fatto di avere la testa troppo al futuro, sì, avere già staccato la spina, eccetera eccetera, tutti i discorsi che insomma sono stati fatti. Il fatto è che non vorrei allontanarmi troppo dal campo, perché credo che come narrazione della realtà sia corretto prendere in considerazione quello che è il momento del campionato, ovvero 35 su 38. Il campionato ha ancora 3 partite a disposizione e si comincia già a parlare di mercato, di anno prossimo.
Questa,
di
per me, Luca, questa per me, Luca, è una bruttissima abitudine che abbiamo preso, e metto il plurale, da un po' di tempo a questa parte, cioè non solo nei confronti del Bologna ma in generale proprio anche noi lavoratori, forse, ma lo vedo anche nei colleghi, no, di DAZN. Cioè, per dire, si è discusso tanto anche in questi, tanto un pochino in questi giorni, anche di quelle che sono state le parole di Fenucci nel prepartita di Cagliari, no, in cui lui risponde a una domanda parlando appunto di quello che magari sarà il prossimo anno senza coppe, eccetera eccetera, però risponde a una domanda. Cioè, mi sembra che anche nel nostro lavoro, da un po' di anni a questa parte, quando sta finendo il campionato, quindi quando si è a 3-4 giornate dalla fine, noi per primi, no, vogliamo già iniziare a parlare e a pensare al mercato.
Il lavoro giornalistico è anche quello di cercare di anticipare un po' quello che può succedere, quindi da un certo punto di vista comprendo anche questo punto di vista, ovvero cercare di anticipare, capire in che direzione si può andare. Però tra le tante frasi sbagliate di Italiano negli ultimi tempi ce n'è una che è correttissima, che dice dopo la partita contro il Cagliari, ovvero: nel calcio tutto può succedere. E mi sembra che a questo ci sia aggrappati molto poco, cioè il fatto che nel calcio il coefficiente di imprevedibilità è altissimo, e quindi non c'è mai stata una comunicazione, non c'è mai stato un atteggiamento in campo che facesse trasparire il fatto che tutto era ancora possibile. Dopo la partita contro l'Aston Villa della gara di andata si parlava di Mission Impossible, di Tom Cruise, sì, di cose che ormai erano andate, avevamo già sporcato, partita finita, non sporcata. Uh-huh. Quindi non capisco perché non ci siano state correzioni anche su quello, e che si sia lasciato andare proprio il discorso. Si parla di futuro, si parla di contratto, ma non si parla di quanti punti mancano alla Conference, si parla di blindare l'ottavo posto e non si parla di scalare posizioni, si parla di cercare di vedere le altre che sbagliano e non si parla di Bologna, cioè di focalizzare l'attenzione su quello che si riesce a fare guardando se stessi. Non lo so, queste sono tante cose che mi sarebbero piaciuto vedere, perché c'era stato un cambio di mentalità effettivamente. E spero che questo non voglia dire regressione, non voglia dire essere tornati indietro, anche come opinione comune di quella che è la piazza.
Guarda, io credo che il grande timore della piazza di Bologna, o di una parte, o comunque di una parte della piazza di Bologna, dei tifosi, sia proprio il timore di pensare: abbiamo fatto 2 anni incredibili, o tre se ci vogliamo mettere, perché ci mettiamo quello di moto in cui abbiamo agguantato la Champions, l'anno in cui abbiamo giocato la Champions e abbiamo vinto la Coppa Italia, e l'anno in cui ci siamo giocati fino ai quarti di finale l'Europa League. Io credo che il timore magari più grande di una parte della piazza sia quello proprio che, vabbè, abbiamo fatto questi tre anni, adesso torniamo da dove veniamo, torniamo nella nostra dimensione. Cioè, io ho paura anche un po' di questo, perché se bisogna pensare al vabbè, adesso il Bologna torna un attimo nella sua dimensione, per me è sbagliato quello. Cioè, la dimensione del Bologna da tre anni a questa parte, perché ha fatto un certo tipo di lavoro di crescita, non è più quella di prima, ma è quella dei palcoscenici europei.
Sono piuttosto d'accordo su questo, sono convinto che ci siano anche i mezzi per continuare a poter fare questa cosa, sia estremamente difficile progettare, il Bologna ha cercato di prendere i dirigenti migliori, è difficile trovare i ragazzi dal settore giovanile, il Bologna ha cambiato le teste per provare anche a riformulare questo settore giovanile. È difficile andare sul mercato e cercare i giocatori? Il lavoro è estenuante per cercare di creare la miglior rosa più competitiva possibile. È difficile essere lasciati sull'altare da Motta e cercare di trovare un sostituto? È sempre stato fatto un grande lavoro per provare a portare una certa continuità e dei risultati. Mi sembra che ci si stia scordando che il Bologna è stato capace di fare tutto questo e non capisco perché non si riesca a pensare che il Bologna sia in grado di fare anche altro, anche qualcosa di più. E qui torniamo ad Alex Zanardi, cioè si può fare sempre un passo in più, si può sempre fare qualcosa di più. Quando pensi di aver dato tutto, dai altri 5 secondi, perché in quei 5 secondi avrai dato già qualcosa di più di chi si è fermato. Quindi ci sono tante cose che si possono fare.
E purtroppo mi dispiace che proprio quello che hai detto adesso, cioè quando pensi di aver dato tutto, dai altri 5 secondi di ancora di più, perché può succedere di tutto. È quello che io non sto vedendo nel Bologna delle ultime uscite. E io l'ho detto nella mia analisi della partita di ieri, che oltretutto poco c'è da analizzare in realtà della partita di ieri, della partita di domenica, perché è stata una partita veramente dove non c'è stato nulla se non due occasioni completamente sbagliate da parte del Cagliari, che noi siamo, che anche lì ho sentito in conferenza stampa se avessimo avuto questa attenzione anche in altre partite forse avremmo pareggiato di più e perso di meno. Io devo essere sincera, nella partita di domenica secondo me, e mi dispiace dirlo, mi dispiace tantissimo, ma abbiamo pareggiato perché di fronte c'era il Cagliari.
Sì, mi sembra un po', se mio nonno avesse avuto le ruote sarebbe stata una bicicletta, cioè nel senso se il Bologna avesse tenuto questo atteggiamento con le altre squadre avrebbe pareggiato più partite. Partite sono tutte diverse, le partite vanno vissute situazione per situazione. Credo sia anche difficile poterle comparare, ecco. Poi sappiamo quanto i dettagli possano fare la differenza. De Jola, che ho candidato lo scorso anno a gol dell'anno, si ritrova davanti al portiere e non riesce a chiudere. Anche questo si parla di qualcosa di situazionale, di estremamente variabile, quindi anche quello secondo me va preso un po' con le pinze, con le molle. E il Bologna ha perso tante partite
quest'anno, sì.
Ha perso tante partite che poteva pareggiare,
sì.
E qui si trova a pareggiare una partita
che doveva vincere, forse
per i valori tecnici avrebbe potuto giocare in una maniera sicuramente differente. Il Bologna ha una grave difficoltà a tenere il pallone e a distribuirlo. Quando inizia l'azione cerca sempre subito la verticalità, che è quello che è stato un po' il marchio di fabbrica di Italiano, ovvero di andare a cercare subito una giocata verticale o esterna per andare a puntare, per trovarsi in condizioni di essere subito pericolosi. Ma nel momento in cui il Bologna non riesce a fare questa cosa, perché non sempre ci riesce, perché non sempre gli esterni vanno al massimo, perché non sempre gli attaccanti riescono a trovare il movimento giusto per poter mettere in difficoltà la difesa. E ci sono state tante situazioni in cui Bologna aveva la palla tra i piedi e nessuno si muoveva, o c'era un movimento alla volta che veniva subito assorbito dalla difesa avversaria e questo pallone non riusciva a girare, era troppo lento, non c'era un'idea, ecco. Ero abbastanza certo e convinto che con una settimana a disposizione di lavoro si lavorasse qualcosina in più sull'uscita palla, sulla conservazione del possesso, e di essere un po' più efficaci, ecco. Anche per cercare, no, di gestire un po' quel lavoro atletico che magari arrivi col fiato corto.
Secondo te il Bologna in tante situazioni è stato legato, dico come gioco in campo, alla giocata del singolo? Quindi nel momento in cui magari ti vanno a mancare quelle giocate del singolo, faccio un esempio, l'Orsolini che abbiamo avuto per tutto l'anno, l'anno scorso, che ogni pallone che toccava e tirava praticamente era gol, quest'anno ha avuto invece dei mesetti di grande difficoltà, l'anno scorso Ndoye, cioè il gioco del Bologna è molto legato alla giocata del singolo, e se non viene quella perché magari c'è tutta una squadra che non è informissima, ne viene meno anche il gioco e le idee?
Allora, ne vengono meno il gioco e le idee? Non lo so, nel senso che il Bologna ha strutturato la sua squadra così, e il gioco di Italiano è sempre stato più o meno questo. Ovvero, il Bologna ha cercato giocatori che facessero la differenza nell'uno contro uno. È arrivato Bernardeschi, è arrivato Rò, proprio perché sapeva che queste erano le esigenze. Come si cercano giocatori come Lukumi, che possono difendere alti e sanno scappare molto bene indietro perché hanno gamba o sono molto bravi nell'anticipo, cioè la squadra viene costruita in base a quelle che sono le esigenze, quindi mi viene difficile pensare che possa essere un limite quello di avere la giocata, cioè hai costruito la squadra per questo e quindi è giusto che
diventa un limite se punti solo su quello. Cioè non è un limite, ma diventa un limite. Esatto.
È un po' la mancanza di alternative e di opzioni quando queste cose vengono un po' meno. Poi da un lato uno vuol dire è colpa dei giocatori perché non gli viene la giocata, poi un altro può dire ma è colpa di chi mette in campo la squadra perché bisogna pensare solo a questo. Nel calcio, come in tutto, come in tutti i lavori, in tutte le aziende, le colpe vengono distribuite sul collettivo, se no non si parlerebbe di sport e di squadra. Assolutamente. Quindi è certo che quando manca un po' di brillantezza individuale ne risente un po' tutta la squadra.
Ti leggo il messaggio di Leo che dice: l'anno scorso e due anni fa si parlava meno a questo punto della stagione successiva. Dipende da che cosa proponi in campo e da cosa dimostri durante la stagione. Sarà banale, ma è così. Non scordiamoci che lo stesso Fenucci nella famosa intervista ha detto che si può provare a fare i campionati di un certo livello se qualcuna grande cicca la stagione, come se due anni fa il Bologna non avesse fatto 68 punti o li avesse fatti per caso. Parte sempre tutto dall'alto, dice Leo. Allora, io ho capito il discorso che fa anche Leo. Sono d'accordo che effettivamente, sai, quando tu in campo hai una certa proposta e vedi certe cose, vedi l'anno scorso con l'obiettivo della vittoria della Coppa Italia, o l'anno ancora prima con Motta che volevi arrivare in Champions, stavi facendo un grandissimo campionato, è chiaro che parli molto meno a stagione in corso, seppur alla fine della stagione dopo. E quindi è verissimo, è banale, Leo, è vero, però è una grande verità ed è così. Poi ti porto anche però sulle parole effettivamente quelle di Fenucci, che ha detto che il Bologna può cercare sicuramente di fare campionati di un certo tipo, ma bisogna anche che le altre, magari le grandi, quelle che di solito hanno i posti tra virgolette assicurati, no, in Champions League piuttosto che in Europa eccetera, stecchino un po' la stagione. Che, cioè, da una parte, se io mi ricordo l'anno in cui ci siamo qualificati in Champions League con Motta, effettivamente ci fu il Napoli che steccò la stagione, il Milan, è vero. Però giustamente se tu fai dai 68 punti in su, 68-70, va là che un'Europa la prendi, anche se le altre non steccano.
Allora, mi fa un po' ridere questo discorso, perché se mi ricordo l'anno in cui il Bologna è andato in Europa, la prima volta in Champions League, sì, i tifosi erano arrabbiatissimi del fatto che non si desse merito alla cavalcata del Bologna, ma che si dicesse il Bologna è andato in Europa perché hanno sbagliato le altre.
È vero.
quindi il discorso è lo stesso, cioè guardiamo, se dobbiamo concentrarci sul Bologna, quello che sta facendo il Bologna. Poi, se le altre sbagliano, sarà tutta una conseguenza, anche perché le altre sbagliano tra virgolette, perché il campionato di Serie A e la Coppa Italia ti permette di avere 2 scontri a stagione con le big, quindi anche lì, in quelle partite lì, il Bologna deve essere presente, cioè può dipendere anche dal Bologna di sporcare la stagione delle altre. Guarda cosa è successo in Europa League con la Roma. Cioè,
sì, è vero, vero. A voglia se l'ha sporcata la stagione della Roma, se non altro quella di Europa.
Quindi il messaggio deve essere: parte tutto dal Bologna, parte tutto dal Bologna. Guardare gli altri, certo, c'è una classifica che in una competizione sportiva ti fa vedere delle differenze di punti, di rendimento, eccetera, eccetera. Però io credo che nel percorso di un atleta si debba sempre guardare a se stessi e poi alla fine dei conti si può vedere quello che hanno fatto gli altri, ma durante il percorso è come dire: io faccio una maratona, provo a fare 42 chilometri, vedo che un altro va leggermente più veloce di me e per 42 chilometri penso: lui sta andando più forte di me, lui sta andando più forte di me, e adesso io come faccio? Sono più lento e quindi adesso non riesco a tenere il suo tempo. Cioè, e poi se gli altri cadono, io continuo ad andare avanti, ma devo essere io che continuo ad andare avanti.
Sì, sì, sì. Allora, Manfredi, che ci sta ascoltando, lo salutiamo calorosamente, scrive... esatto, caro paparino. Scrive: ragazzi, se il Bologna va sopra Inter o Milan, o Roma o Napoli, eccetera, hanno cannato loro per forza qualcosa, è una banalità. Spendono dalle 4 alle 5 volte il Bologna. Come si fa a non prenderla come definizione? Scusate. Allora... faccio il calcolo. Mettiamo che tutte che non cannino né la Juve, né l'Inter, né il Milan, né il Napoli, né la Roma. E vanno tutte e cinque in Champions League. Tu puoi fare il tuo e se fai il tuo arrivi sesto e vai in Europa League.
No, ma io sono d'accordissimo con quello che stai dicendo, Fra, però quello che prendo in considerazione è che questo possiamo dirlo noi da fuori.
Sì, certo.
Però chi pensa queste cose dentro non deve stare a guardare le altre.
No, è vero,
avviso.
Deve guardare se stesso e dire: faccio tutto quello che posso fare per me. Poi se gli altri sono più bravi e fanno di più, amen. Però io intanto devo essere quello che ha fatto tutto quello che poteva fare, che tutti i punti a disposizione ha cercato di prenderli. Quello sì, quello assolutamente sì.
Questo vorrei sottolineare, tutto qui.
Poi ancora qualche messaggio. La cosa che mi fa più arrabbiare è che anche domenica, sotto un sole cocente, c'erano 28.000 spettatori e non era una partita di cartello. Vuol dire che ci credevano più gli spettatori che i giocatori dopo le ultime prestazioni.
Ma adesso non starei francamente a fare la tara di chi ci crede di più, chi ci crede di meno. Cioè, la risposta del pubblico di Bologna è sempre stata estremamente positiva, anche perché poi c'è stato il merito della squadra di estrarre la gente, portare le persone allo stadio. Questa cosa ultimamente sta un po' venendo meno, però il rispetto mi sembra che sia abbastanza mutuo, ecco, nel senso il Bologna in campo prova a dare tutto, i tifosi provano a dare tutto, poi a volte ci si riesce, a volte no, e certo. A volte tante cose, c'è anche il non crederci. Non è che il Bologna ha giocato male perché ci credeva meno, è sempre una serie di fattori, sempre una serie di fattori che nel calcio possono essere e gli infortuni e quanti giocatori, come sta la gamba e come è preparato la partita e il situazionale. Cioè, bisogna prendere in considerazione sempre tutto quanto.
Luca, andiamo un attimo sulla prossima partita, cioè quella la trasferta a Napoli. Ti chiedo un po' le tue considerazioni su quello che ti aspetti. Io devo essere sincera, l'ho detto anche oggi a proposito a Manfredi, cioè con un altro Bologna io sarei qui assolutamente convinta di poter agguantare quel settimo posto, perché al momento la matematica non ci ha ancora detto che siamo fuori dalla corsa del settimo posto, e con un altro Bologna ci crederei tantissimo. Purtroppo col Bologna che ho visto in campo al Dall'Ara contro il Cagliari, contro la Roma, a Torino con la Juventus, mi dispiace, ma vedo un Bologna molto spento che delle due rischia veramente di fare zero punti da qua alla fine.
Il bello straordinario di questo sport è che è sempre un'avventura nuova, quindi si può guardare questa partita lasciando indietro le altre. Quindi quello che mi viene da pensare è che c'è questa grande opportunità di poter effettivamente dimostrare che quelle che sono passate erano altre partite e qualcosa di diverso. Quindi massima serietà, massimo rispetto per l'impegno, e il cercare di provarci in tutti i modi, che sia con la giocata individuale, che sia con il supporto di squadra e tutto quanto quello che ci siamo raccontati. Quindi che sia una partita vera, che sia una partita vera, sapendo qual è la posta in palio, e che ci siano gli occhi ben puntati su quella che effettivamente può ancora essere la posta in palio, che è la Conference League.
Sì.
Mi piacerebbe sentire la parola Conference League.
E non la dice nessuno, e non la dice nessuno. Sembra che sia un ostacolo da scavalcare la Conference League.
Non capisco il perché.
Non lo so neanche io.
Continuo a non capire.
Non lo so veramente neanche io.
Diciamo Conference League.
Esatto, diciamolo noi, ripetiamolo anche allo specchio. Conference League, forza. Luca, prima di salutarci invece, vuoi dirmi qualcosa su Alex Zanardi? Se n'è andato questo weekend, insomma, è stato tanto quel ragazzo, quell'uomo è stato veramente tanto in ogni cosa, non so neanche come descriverlo, perché forse è stato addirittura troppo.
Allora, guarda, ti ho scritto prima del programma perché ci tenevo a dire qualcosa. Adesso so che in questi momenti è tutto un po' futile, no? Sembrano parole al vento, però purtroppo la vita mi ha portato ad affrontare da vicino anche il concetto di morte e riuscire a trovare qualcosa di positivo nella morte è difficile, è veramente difficile, perché è una botta che ti arriva addosso fenomenale. Però io credo che l'ultimo miracolo di Alex Zanardi sia stato veramente far sembrare la morte qualcosa di positiva. Perché per quanto è stato importante come figura mediatica e non solo di sportivo, in questi giorni sono uscite tante sue vecchie interviste, tante opportunità di rivedere, di riascoltare le sue parole. E quindi di fronte a questo penso, lui ha lasciato così tanto all'interno della sua vita come sportivo e come persona, che anche riesce a far sembrare la morte qualcosa di positivo, perché anche se lui ha lasciato questo mondo, ci ha dato comunque un'altra opportunità per avere ispirazione da lui, per trarre qualcosa di positivo e trarre qualcosa di straordinario. Quindi spero veramente che questo pensiero continui, anche se se n'è andato, e invito sempre le persone a non dare le cose che abbiamo davanti per scontato, perché poi ci viene da apprezzarle soltanto dopo che se ne sono andate.
Luca, grazie, sei stato molto toccante, devo essere sincera, hai fatto molto bene.
Grazie a te Francesca, grazie mille.
Grazie Luca, un abbraccio, ciao. Un saluto a Luca Pinkerle, FIFA.com, lo risentiremo ovviamente sicuramente. Adesso piccola pausa per noi, poi rientriamo con i vostri messaggi e con Stefano Brunetti, a tra poco.
Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Solidata Bologna. Domenica alle 17, in diretta dalla Virtus Arena Olidata Bologna Varese, presentato da
Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro, a due passi da Bologna, sul web villafrancia.it.
Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
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 Sono le 17 e un minuto.
Nettuno Bologna 1. Flash Sport.
Circa 2000 persone per l'ultimo saluto a Padova nella Basilica di Santa Giustina ad Alex Zanardi, l'ex pilota di Formula 1, campione paralimpico scomparso all'età di 59 anni. Tanti volti noti, da Malagò a Bebevio, dal sindaco di Bologna all'Epore all'indimenticabile Alberto Tomba, che ascoltiamo.
È stato grandioso, è la forza, la volontà, Paralimpiadi che ha vinto gli ori, ha dimostrato che è stato grande, paesano mio, grande ricordo.
Tennis internazionali d'Italia, domani il via del torneo maschile Sinner alla caccia del nono Masters 1000, prima di compiere 25 anni in presa riuscita finora soltanto a Djokovic. Oggi è iniziato il torneo femminile che vede campionessa in carica anche di doppio Jasmine Paolini. Arsenal contro Atletico Madrid, ore 21. turno elegge stasera la prima formazione finalista di Champions. In Spagna finì 1-1. Domani Bayern Monaco PSG, a Parigi i transalpini vinsero 5-4. Andrea Maldera, già nello staff del Milan, è stato nominato nuovo commissario tecnico dell'Ucraina. 54 anni, per 5 stagioni fu collaboratore dell'ex CT Shevchenko, attuale presidente della Federcalcio Ucraina. È tutto da Gianni De Gaetano.
Nettuno Bologna 1.
Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro, a due passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it.
Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo. Ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni il ritrovo per tutti, grandi e cinni.
Ristorante Pizzeria Caruso.
Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
Rientriamo in studio, pomeriggio rossoblu 17.04, seconda parte di trasmissione, 366-402-4022 per i vostri WhatsApp e note vocali di WhatsApp, e ben ritrovato come ogni martedì a Stefano Brunetti, Corriere dello Sport Stadio. Ciao Stefano, ben ritrovato.
Ciao Francesca, buon pomeriggio a tutti.
Allora, prima di andare sui messaggi, sulle nostre considerazioni nel dettaglio, lascio a te come sempre la palla per il tuo commento sulla partita di domenica.
Ma davvero dobbiamo commentarla?
Sì, dobbiamo. Lo so che c'è poco da commentare anche, oltretutto.
Commento è: era meglio andare al mare. direi che è un po' il riassunto, no? di una partita che nessuno aveva voglia di giocare.
Cioè, il commento può essere il non c'è niente da commentare, perché è stata una partita veramente in cui non è successo niente, se non due gol sbagliati dal Cagliari.
Allora, vogliamo anche essere onesti fino in fondo, e cioè, giocare a mezzogiorno e mezza inizio maggio, chi l'ha pensata non è un genio. Partiamo proprio dalle basi, no? Dall'origine. Poi ci metti un Cagliari che è di fatto salvo, di fatto ormai tranquillo e non ha più nulla da chiedere, un Bologna che proprio non ne ha più, ne esce fuori una partita che, guarda, io qui sono molto onesto, che è un po' il manifesto di quello che è il calcio italiano. Cioè, attenzione, non è l'unico 0-0 dell'ultimo periodo, è questo. Qui dobbiamo anche allargare un po' la lente di ingrandimento. Quindi è un calcio italiano veramente un po' allo sbando, lo si vede anche dalla classifica capocannonieri, dove forse nessuno riuscirà a raggiungere le 20 reti, ed è davvero un dato... Sì. Tremendo, un dato che la dice lunga su come sta messo il nostro calcio. E il Bologna-Cagliari di domenica è un po' lo specchio di tutto questo, di un campionato che andrebbe riformato non domani ma oggi stesso, con meno squadre, play-out, play-off per l'Europa. Cioè, tu devi arrivare in una situazione in cui a un mese dal campionato hai due, massimo tre squadre hanno finito la loro stagione. In questo momento, a un mese dalla fine del campionato, hai almeno nove squadre, cioè la metà del campionato, che hanno concluso la loro stagione. Quindi partiamo da questo.
Esatto. Tra l'altro è un'impressione mia, o in particolar modo il campionato di quest'anno, si sono abbassati tutti i punteggi. Di poco magari, ma si sono abbassati.
Sì, è un'impressione. Sì, 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 no, ma quest'anno, come ti ho detto, anche la classifica capocannonieri segnano proprio meno, anche gli attaccanti, è un disastro su tutta la linea. E poi sai, c'è questo problema che si trascina poi da 20 anni con questo format, cioè che a un mese dalla fine del campionato tu hai metà delle squadre del campionato che sono già in vacanza, e questo non, insomma, è inammissibile, è una cosa che andrebbe veramente corretta al più presto, perché poi si vede anche tutta la sfilza, no, di 0-0 che stiamo vedendo, certo, in queste ultime giornate, perché proprio ci sono delle squadre, anche sai la Fiorentina l'altra sera, così sì, tu lo accetti perché insomma fa parte, no, del calcio, però è una partita anche quella lì che, cioè, la Fiorentina faceva prima veramente a non presentarsi a Roma, no, perché sì, insomma è stata veramente una partita che dopo mezz'ora poteva esserci il triplice fischio. Bologna-Cagliari è la stessa cosa, dopo 10 minuti si era già capito l'andazzo, dove si andava a parare, e quindi uno 0-0 che insomma, sì, in casa Bologna non ha risolto nulla, anzi diciamo ha portato avanti questo lento, no? L'andamento lento, c'era anche la canzone verso la fine di una stagione che ormai non ha più nulla da dire, perché davvero chi parla anche di settimo posto secondo me è così nel mondo delle fiabe, delle favole.
No, purtroppo ormai no, Stefano, perché guarda, io ormai proprio... ma io che ero una che ci credeva, perché obiettivamente oltretutto anche le partite dell'Atalanta ti avevano dato modo di continuare ad essere lì a poche lunghezze dal settimo posto, ma visto anche il Bologna a Cagliari domenica, cioè questo un altro Bologna è un altro discorso, ma questo Bologna che adesso oltretutto è stato superato anche dalla Lazio, io non vedo questo Bologna con la forza e l'entusiasmo di andare a prendersi veramente quei punti, e bisogna stare attenti perché ora il Bologna è nono, quindi bisogna andare a riprenderlo,
no,
adesso
Bologna,
l'ottavo posto.
Ma questo Bologna, no, ma questo Bologna, te lo anticipo, breaking news, non arriva ottavo. Non arriva ottavo perché il calendario è durissimo, in fila a Napoli, Atalanta, a Bergamo, Inter in casa, va bene, scudettata, però insomma l'Inter vuole sempre concludere bene, e insomma è già molto non perderle tutte, considerando come sta il Bologna, considerando sì, qual è lo stato di forma, una squadra che il suo allenatore aveva detto stagione finita, non dico che l'hanno preso alla lettera, ma quasi, sai, poi adesso polemiche a parte, è evidente che è una squadra, qui ripetiamo le motivazioni che ha dato Italiano, che sono anche vere, cioè che ha giocato, arriverà a giocare 56 partite, una rosa che è qui, si potrebbe aprire un ulteriore capitolo, diciamo, non si è dimostrata non all'altezza di queste quattro competizioni, dato che di fatto ad aprile ha spento il tasto, così alla voce forma fisica, alla voce concentrazione, è stato spento completamente, e questi sono i risultati, cioè una stagione che si sta trascinando in maniera molto ormai veramente così quasi un po' grottesca verso la fine, perché è una squadra che non segna da 360 minuti contando anche l'Europa, e non ti dà proprio l'idea di poter far gol, e purtroppo segnala ancora più, diciamo, perché ovviamente non è questo un attacco italiano, perché poi in campo ci vanno i giocatori, certo, dobbiamo sempre chiarire questa cosa che è fondamentale, ed è evidente che domenica tanti giocatori che hanno anche giocato meno quest'anno, si pensi a un Dominguez, si pensi, no, a tutta una serie, anche un Hogger che comunque si era visto meno in questi mesi, nessuno è riuscito a incidere, allora capisci che il problema è un po' più ampio di come la si racconta, che è un problema relegato al solo italiano. Ovviamente non è così.
No,
ovviamente,
ma infatti, esatto, cioè quando poi le stagioni si rivelano insoddisfacenti, un po' deludenti, eccetera, la colpa non può essere data solo ad un'unica figura. Mi dispiace, ma le colpe qua sono da distribuire un po' in generale, anche perché, riprendo quello che hai detto poco fa, cioè Italiano nella conferenza stampa post partita di Cagliari, ha detto quattro competizioni con la nostra rosa, fare qualcosa di più è molto complicato. Allora però una frase, ed è vero, però allora una frase del genere mi viene da dire quello che hai detto anche tu prima, Stefano, cioè evidentemente c'è stato anche qualche erroruccio nella costruzione della rosa in termini di qualità e non di quantità.
Sì, è esattamente così. Diciamo che c'è un vuoto che si è creato l'estate scorsa, quello dell'addio di Beukema, no? Non c'è stato un erede all'altezza, questo possiamo dirlo proprio senza problemi, che di fianco a Lukumi all'inizio sembrava Eggen potesse un po' prendere quell'eredità, poi di fatto non ce l'ha fatta per tutta la stagione. E poi, sai, soprattutto ancora una volta si è accentuato il problema che già si trascinava dall'anno scorso, cioè che Castro è rimasto senza una valida alternativa.
Sì, purtroppo sì.
A gennaio la società ha fatto una scommessa, cioè via Immobile a Parigi si tiene Dallinga, e questi sono stati i risultati. È stata una scommessa persa, questa direi che è sotto gli occhi di tutti. Per carità, nessun problema, ci saranno appunti in chiave futura, però è evidente che, poi è chiaro, dobbiamo anche ricordare che il portiere titolare fuori 4 mesi non capita tutte le stagioni.
Ah no, per niente, esatto.
Questo va sempre ricordato, è andato un po' a peggiorare il quadro già difficoltoso di suo. E sì, Castro non ha avuto un'alternativa valida con cui alternarsi, specie nel periodo più fitto di impegni, con il doppio, a volte addirittura triplo impegno, e quindi è chiaro che così diventa difficile per tutti.
Questo ascoltatore Luca dice: non vorrei svelare un segreto, ma la qualità costa. Ok, a parte la battuta, okay, è vero, la qualità costa. Però in generale il Bologna, attenzione, non è che ha speso poco in questi anni per i giocatori.
Ma allora,
cioè, lo stesso Casale non è costato poco, Pobega non è costato poco, cioè non è che il Bologna non ha investito e non ha messo i soldi. Bologna li ha messi i soldi. Sono state delle scelte che però o non si sono rivelate forse quello che ci si aspettava.
Ma allora, guarda, in realtà secondo me è tutto relativo, perché per le cifre che girano adesso nel calcio italiano, europeo e via dicendo, io sono del parere opposto, cioè che il Bologna in realtà non ha speso così tanto. Quest'anno addirittura, se vai a fare i conti, il saldo è stato in positivo di 30 milioni. Questo è un grande vanto che ha la società. Sì. Chiaramente, questo bisogna partire anche dai dati di fatto. È chiaro però che così è dura coniugare da un lato l'evidente attenzione ai conti che ci vuole sempre, però dall'altro essere anche ambiziosi, ultra ambiziosi, cioè cercare di entrare, no, nel club delle prime sette diventa veramente dura. Ribadisco, l'abbiamo già detto le altre volte, il Como quest'anno non è lì a caso, è una società che l'anno scorso ha sborsato 100 milioni.
No, ecco, il Como poi ha sborsato tantissimo, non è paragonabile probabilmente, capito, a tante altre, sì.
Capito, quindi questo è evidente, dobbiamo partire da lì, se no è tutto inutile. Il Como ha sborsato 100 milioni, ha preso almeno 3 giocatori.
Però è un qualcosa di impensabile poter fare un esborso come ha fatto il Como tutti gli anni per arrivare in Europa, cioè credo.
No, ma assolutamente, ma adesso anche il Como dovrà un attimo vendere, dovrà un attimo riassestarsi. Però è evidente, il Como, che l'anno scorso era arrivato a metà classifica, quest'anno ha deciso di provare, di fare all-in, che a volte ti va bene, a volte va male. Ad esempio la Fiorentina è andato male, la Fiorentina ha speso tantissimo quest'estate e ha fatto una stagione
in realtà, la cosa dello spendere tantissimo non è automaticamente certezza di arrivare e fare un certo tipo di campionato. Ripeto, l'abbiamo visto in primis col Bologna, l'anno ovviamente quello della Champions League con Motta. Il Bologna, anzi, per Calafiori aveva speso meno che per esempio per Casale, con Doie anche quello meno. Cioè non è sempre certezza lo spendo tanto allora arriverò ad un certo punto.
Allora non è certezza, ma statisticamente diciamo che hai più probabilità sui grandi nomi.
Hai più probabilità di sbagliare meno effettivamente. Guarda, sui grandi nomi, quello sì.
Cioè, arriviamo un po' al succo del discorso. L'anno prossimo, per ricompetere ancora per un posto in Europa, il Bologna quest'estate deve entrare nell'ordine di idee che, se vuole, anche qui per non prendere in giro poi anche i tifosi, no, per chi ha il sogno di tornare in Europa, ci vogliono degli investimenti tosti quest'estate, perché il livello si è alzato per via del Como. Si rialzerà perché la Fiorentina non penso che l'estate prossima rifarà una squadra per così con l'obiettivo della salvezza, e la Lazio comunque se vince la Coppa Italia va in Europa va in Europa League e dovrà anche lei comunque allestire una squadra all'altezza. Quindi la concorrenza arrivando a noi è sempre più alta.
Che la concorrenza quest'estate, esatto, sia assolutamente più alta di altri momenti, questo sicuramente, perché giustamente, come hai ricordato tu, la Fiorentina dopo quest'annata assolutamente allucinante che ha passato, sicuramente, almeno credo, poi non sono nel mondo Fiorentina, vorrà fare qualcosa di diverso. Dall'altra parte mi viene da dire, conoscendo il Bologna, sapendo comunque come lavora il Bologna di progettualità, in un certo modo, che pure è stato vincente anche per tanto tempo, credo che a budget oltretutto ridotto, ovviamente esatto, senza Europa, credo sarà comunque la solita politica, che attenzione, è una politica assolutamente condivisibile e buona, che magari effettivamente, questo forse possiamo dirlo, magari non ti darà l'Europa subito il primo anno, anche se potrebbe essere, ci potrai provare perché comunque hai solo il campionato, ma sarà indirizzata magari appunto a un percorso che ti ci possa riportare, quello sì.
Infatti guarda, qui ne approfitto per chiarire un punto, per non essere frainteso, cioè dal 2022, dall'arrivo di Sartori alla guida tecnica, il Bologna è la società che ha lavorato meglio in Italia, questo proprio dobbiamo stamparlo a caratteri cubitali, per il rapporto di spese fatte, obiettivi raggiunti. Cioè, ancora una volta, l'anno della Champions, col Bologna che raggiunge la Champions col... quindicesimo monte ingaggi, è una sorta di miracolo sportivo, è una cosa praticamente senza precedenti, una sorta di Leicester italiano. Secondo me ancora Bologna non si è capito cos'è stato la favola di quell'anno. E quindi, al netto di questo, per quanto ha speso, per come ha lavorato, quindi anche coi conti in positivo e via dicendo, il Bologna è la società che da 3 anni è quella che ha lavorato meglio di tutti in Italia, anche più dell'Atalanta. Da questo punto di vista è stata la vera erede dell'Atalanta. È chiaro che adesso l'asticella, no, dei tifosi, comunque della città, si è alzata, perché dopo 3 anni così è inevitabile, nessuno ci sta più a tornare nell'anonimato, che vuol dire poi tra il decimo e il tredicesimo posto, quel limbo di classifica dove non lotti per l'Europa ma non rischi neanche di retrocedere, che a mio modo di parere è quello che un po' spegne tutto.
Esattamente, quel limbo è quel limbo lì in cui non si vuole tornare, perché secondo me è chiaro che nel momento in cui magari riagguantiamo l'Europa siamo tutti felicissimi di tornare a giocarci l'Europa, però la volontà, secondo me, della piazza e dei tifosi è quella di vedere una squadra che lotta per quelle posizioni di classifica lì. Poi non ci può arrivare quest'anno, ci arriva l'anno prossimo, ci arriva quello ancora dopo, ma vedere una squadra che effettivamente vuole lottare per quell'obiettivo lì, non che abbia l'obiettivo di arrivare decima in campionato. Quello.
Ecco, e per raggiungere quell'obiettivo, la ricetta, che non è sempre sicura, ma è molto probabile che ti avvicini a quell'obiettivo, è spendere 20 milioni, prendere un giocatore per reparto da 20 milioni. Cioè quella, diciamo, che è la ricetta, come ha fatto il Como quest'anno, né più né meno. Il Como ha fatto almeno 3 acquisti sui 20 milioni, poi qualcun altro anche da 14-15, però la ricetta è quella. Cioè il Como è molto semplice anche, c'è un budget comunque significativo.
Sì, no, beh, cosa che mi sento di dire, di tranquillizzare molti, non credo che il Bologna farà un'operazione da 20 milioni per... Non credo.
Allora, l'anno scorso magari sbaglio. L'ha fatta con Ro, diciamo che c'è stato.
Però appunto l'anno scorso avevi l'Europa League, avevi altre entrate, sì, comunque altre competizioni. Non credo, esatto, che quest'anno possa fare un investimento del genere.
Perfetto, allora però dobbiamo dire chiaro e tondo che l'anno prossimo andare in Europa, lottare anche per l'Europa, sarà estremamente improbabile se lo scenario non è questo. Ma perché bisogna essere realisti poi nella vita a un certo punto. Crescendo la concorrenza, crescendo anche proprio le potenze economiche che combattono per un posto in Europa, tutto è stato stravolto dall'arrivo del Como. Questo è chiaro, questo è evidente, che nulla sarà più lo stesso. Cioè il posto che era del Bologna è stato preso da Como. Bene, il Bologna, per riprendersi quel posto, deve fare quest'estate investimenti seri. Poi magari succede anche un nuovo miracolo come nel 2024, però a casa mia mi hanno insegnato che i miracoli succedono una volta, due è già molto più improbabile, però chiaramente stiamo a vedere.
Stefano, ho qualche minuto di pausa, poi rientriamo anche con tutti i messaggi, a tra poco.
A dopo.
Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Venerdì e sabato, in diretta dallo stadio Gianni Falchi, Nettuno 1945, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Herman Sonnier Duval, Unical, Beretta e Silver, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali.
Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93. Su Nettuno Bologna 1.
Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a due passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it.
Sabato 9 e domenica 10 maggio ti aspettiamo a San Giorgio Divino. Più di 65 cantine da tutta Italia e non solo. Lungo i portici del centro storico di San Giorgio di Piano, a 20 minuti da Bologna. Potrai assaggiare e acquistare direttamente dai vignaioli, partecipare a degustazioni guidate con i maestri sommelier AIES e non mancheranno tanti punti ristoro con specialità da gustare. Sabato dalle ore 17 alle 22:30 e domenica dalle 11 alle 20. Cin cin!
Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del Decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
Stai cercando una scuola media che prepari seriamente allo studio? In un ambiente sereno e sicuro, capace di accogliere e accompagnare ciascuno con attenzione? Una scuola che offra la possibilità di attività pomeridiane, di studio assistito e di gioco in ampi spazi? La scuola media dei Salesiani è la risposta che cerchi. Ti aspettiamo all'Open Day, mercoledì 13 maggio alle 17:30, in via Jacopo della Quercia 1 a Bologna, con possibilità di parcheggio. Presenteremo in anteprima il progetto Digitale, ma non troppo. Info e prenotazioni salesianibologna.it.
Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
Rientriamo in studio 17:25, pomeriggio in rosso blu 366 402 4022. Stefano Brunetti, Corriere dello Sport Stadio, collegato ancora con noi. Ciao Stefano di nuovo.
Eccomi qua.
Allora, ti sottopongo anche questo vocale, andiamo un po' anche sui messaggi, il vocale di Massimo che, diciamo così, mette insieme quella che potrebbe essere magari, o quella che sarà, non lo sappiamo ancora, la campagna acquisti, il progetto, quello che vorrà fare il Bologna quest'estate, in relazione anche, è la relazione più vecchia del mondo in realtà, potremmo dire così, gli abbonamenti, gli abbonati, no? Perché è chiaro che noi quest'anno effettivamente, negli ultimi anni, diciamo così, la quota abbonamenti non era altissima, poi il Bologna è cresciuto, ha fatto quei passi avanti, la Champions, l'Europa League, la Coppa Italia... In generale un pochino forse gli abbonati sono aumentati. Sarà curioso, se non altro, effettivamente vedere in questo momento se si sono, diciamo così, fidelizzati anche degli abbonati in più, quindi comunque nonostante magari una prossima stagione senza Europa, ma con l'idea e la voglia anche, no, di giocarsi qualcosa, rimarrà nei tifosi, o se invece si rischia di perdere qualcosa. Io devo dire, da questo punto di vista sono non so cosa pensare e non sono così ferrata sull'argomento da fare indagini Istat piuttosto che altro, però ti sottopongo questo vocale di Massimo.
Ciao Francesca, sono Massimo, scusami il disturbo, non, purtroppo non so il nome del tuo ospite perché ho acceso da poco.
Stefano Brunetti.
Seguivo i ragionamenti che state facendo, sempre interessantissimi come sempre. Ecco, volevo chiedervi a proposito, cioè il Bologna per quello che riguarda la campagna acquisti che dovrà fare, sarà una campagna acquisti anche che dovrà andare a guardare per forza a un mantenimento di quelli che sono stati gli abbonati di quest'anno, perché gli abbonati di quest'anno sono veramente un numero notevole e venivano da una vittoria in Coppa Italia. Quindi sicuramente ci vorrà un lavoro di riconferma per quello che riguarderà una squadra che può competere a un determinato livello, perché rifare un numero di abbonati così, non lo so, ma secondo voi sarà ancora possibile o dipenderà molto dalla campagna acquisti che farà il Bologna? Ciao, buona giornata.
Mi viene da dire, ma questo non soltanto forse nella piazza di Bologna, in generale un po' in tutte le piazze, forse gli abbonamenti, Stefano, tante volte dipendono anche proprio dalla stagione che ti aspetti, da chi arriva, non lo so, però lascio a te la palla.
Beh, a Bologna si è sempre detto che, o meglio, di Bologna, del popolo bolognese, si è sempre detto che è un popolo buongustaio, dalla cucina al calcio. È una tifoseria che deve diciamo anche in quanto erede, no? Di una storia gloriosa, 7 scudetti, 3 Coppa Italia, quella recente, se non c'è lo stimolo, come è stato in questi anni dell'Europa, è chiaro che certi numeri non si possono fare. Tradotto, sì, secondo me un piccolo crollo degli abbonamenti ci sarà l'estate prossima, perché 21.000 sono un numero straordinario per Bologna, raramente negli ultimi 15 anni si erano andati sopra i 15.000, quindi per dire di quello che ha rappresentato il numero di quest'anno, record assoluto chiaramente quello di Baggio, quasi 27.000 del 98, ma lì è un'altra epoca e la lascerei davvero stare. È evidente che dopo 2 anni in Europa, un anno senza, ti può creare quell'effetto di piccola depressione, no? A livello sportivo, perché è evidente che la gente, è come risvegliarsi da un bellissimo sogno, e poi capire soprattutto quali sono le prospettive, cioè quello di cui parlavamo prima.
Sì, sì, sì.
Capire se c'è la volontà effettiva, vera, di tornare subito in Europa, capire se ci sarà la permanenza di Italiano, che vorrebbe dire molto in questo senso.
Quella è la prima cosa, probabilmente, cioè capire veramente se si va avanti insieme con Italiano, con convinzione, con voglia di credere anche appunto magari in un progetto che deve anche un po' ripartire, o se invece no, si ha di altre idee. Quello secondo me è la cosa fondamentale.
Sì, perché Italiano, pur blindato fino al 27 da un buonissimo contratto, non mi sembra il tipo di quegli allenatori che, insomma, se non gli si dà una squadra come lui comanda, che rimane qui a dispetto di tutti. Cioè è uno che, insomma, potrebbe avere anche qualche offerta da qui alla fine. Quindi tutti gli scenari sono aperti ad oggi. Adesso ci sarà nei prossimi giorni l'incontro che sarà chiarificatore in tal senso. Però è diciamo, molto molto probabile la permanenza di Italiano. Vorrebbe dire, certo, è la volontà effettiva della società di provare, no? Quantomeno a riprendere l'Europa. La volontà poi vuol dire tradotta nel fare acquisti di spessore. Quest'estate ci sarà una rivoluzione in ogni caso, a livello tecnico tanti della vecchia guardia saluteranno. Quest'estate sarà un po' quella del passaggio tra un ciclo e un altro, questo mi sembra molto annunciato da questo punto di vista.
Questo anche secondo me, esatto, ma lo trovo anche, posso dirti che lo trovo anche giusto e normale, cioè in realtà questo gruppo qua, al netto di ovviamente di alcune vendite che ci sono state l'anno in cui è andato via anche Motta, l'anno scorso con Bokeman Ndoye, e ok, però diciamo così un'ossatura e una gran parte di gruppo è rimasto sempre lo stesso in questi anni, no, di crescita. Credo che forse effettivamente quando parliamo di oggi come di una sensazione di un po' di fine ciclo, di dover ricominciare un po', credo sia abbastanza giusto.
Sì, sì, ma anche fa parte del ciclo naturale della vita e del calcio. I cicli si aprono, si chiudono. Quest'estate secondo me sarà molto probabile la partenza, oltre che, diciamo, Freuler, che ormai sembra davvero più fuori che dentro, quella che ripetiamo da mesi, di Lucumi, e poi uno, se ci sarà l'offerta giusta, di uno fra Castro e Rowe. diciamo quel gruzzoletto lì che potrebbe essere molto molto interessante, sarà poi da base per fare il mercato. A quel punto bisognerà decidere quanto investire, no, di quel di quella somma, contando che quest'estate dovrà il tutto, senza scordarci anche della possibile partenza di Skorupski, è un altro che potrebbe aver concluso la sua esperienza a Bologna. Quindi anche qui dobbiamo essere onesti, l'estate prossima andrà preso un nuovo portiere, un nuovo leader della difesa e una valida alternativa a Kastin in attacco, oltre che chiaramente un nuovo Freuler. Quindi tu capisci che per sostituire appieno queste figure non puoi prendere, diciamo, delle scommesse giovani, se hai
non
intenzione
tutte,
chiaramente
non tutte, se
di
non
competere con le sette.
Sì, se non altro puoi prendere sicuramente anche delle scommesse giovani da far crescere, eccetera, non li puoi prendere tutti così, cioè devi fare, come spesso diciamo, il giusto mix. Sul portiere io non ne sono così sicura, ti dico, Stefano, perché Skorupski in realtà, secondo me, ha una grandissima voglia di continuare qua e non mollare, diciamo così, il Bologna, ma di rimanere. Secondo me la cosa che società e Skorupski per primo devono capire e vedere, siccome è la prima volta che lui, la prima annata in cui ha due infortuni molto importanti, non li aveva mai avuti, bisogna vedere se effettivamente la tenuta fisica, perché se è chiaro che Skorupski mi dà garanzie di tenuta fisica, Skorupski rimane il primo portiere assolutamente. Se magari, vista come è andato quest'anno, magari ha più acciacchi eccetera, magari non dà quelle garanzie, ecco che lì forse a quel punto la società potrebbe dover fare altre valutazioni.
Allora, innanzitutto Skorupski farà o fa proprio oggi, se non sbaglio.
Sì, oggi è il suo compleanno. Tanti
oggi,
auguri a Lucas.
35 anni, esatto, ne approfittiamo per...
Tanti auguri a Lucas,
auguri.
Esatto.
35 anni che non sono neanche troppi per un portiere, ma non sono neanche pochi. Quindi partiamo da questo presupposto. Io ti avrei dato ragione se la stagione fosse finita a novembre, con Skorupski titolare nel Bologna e nella Polonia, poi però nei successivi 8 mesi, 6-7 mesi, Skorupski ne ha passati la metà in infermeria. Quindi anche qui una società, dato che Skorupski è un altro che ha un contratto, è una bandiera ormai del Bologna, è qui dall'estate 2018, però tu non puoi permetterti di anche solo rischiare di fare un altro anno così, col portiere titolare fuori per metà stagione. È da qui che partono tutti
sì,
i discorsi, le riflessioni su Skorupski, che tra l'altro da 2 anni a questa parte ha anche le solite ormai tentazioni saudite dall'Arabia e paesi confinanti, e quest'estate potrebbe esserci anche il così tutti potrebbero trovare la quadra, sia il Bologna che Skorupski, nei saluti definitivi. Certo, andare a giocare in quei campionati lì adesso non è proprio il massimo, però insomma i contratti comunque non sono male, e quindi per questo non escludo che potrebbe anche esserci la partenza di Skorupski, ma il tutto parte dalla riflessione di quello che è stato quest'anno. C'è un portiere che, se sta bene, è comunque tra i migliori della Serie A, il fatto è che spesso non c'è, spesso quest'anno non c'è.
Quest'anno
stato,
purtroppo è stata un'annata, sì, assolutamente sì. Questo ascoltatore che dice via tutti e prendiamo i giocatori per il gioco di Sarri, Ale, quindi proprio rivoluzione francese praticamente. Ti piacerebbe,
Sarri, sì.
Ti piacerebbe Sarri a Bologna? Io allora, ti dico la verità,
no,
è un bravo allenatore, ma secondo me non è proprio stile Bologna.
No, ma non poi... Cioè il Bologna, se vuole proprio ripartire da un altro, dopo italiano, deve ripartire da un giovane, da un quarantenne. Sarri è stato un grande, grandissimo allenatore, però ripartirei da un altro profilo, un profilo più così, un emergente come fu Thiago Motta ai tempi, ecco, potrebbe essere ideale. Adesso qualcuno potrebbe dire, ma perché non proprio Thiago Motta?
Thiago Motta, prima che torni a Bologna, credo che passeranno anni e anni, forse tornerà con i capelli bianchi.
È libero,
forse.
Scusami, in realtà non è vero, chiaramente Thiago Motta è ancora sotto contratto.
Sì, della Juve.
Della Juventus fino al giugno 2027, quindi niente, è occupato, mi sa che ancora per un annetto starà lì a Cascais
esatto.
a prendere... contratto della Juve.
Quindi neanche Giampaolo, come ci dice Cristiano, se tu punteresti su un giovane, neanche Giampaolo. A me Giampaolo non piace.
No, non proprio. Non proprio. Direi un giovane, un profilo interessante potrebbe essere De Rossi, ad esempio, che comunque al Genoa ha fatto bene, però anche lì bisogna vedere quale sarà il suo futuro, però sì, non vedo uno di quei profili stagionati per il Bologna, non mi sembra proprio la filosofia di questa società, proprio in generale.
Qua ci dicono Tedesco o Maresca?
Maresca perché no? Tra l'altro giocò anche al Bologna, al Chelsea quest'anno insomma non è stata neanche colpa sua, ha avuto una stagione veramente assurda, adesso rischia di finire a metà classifica, poi è un po' tutta una follia lì in questi mesi, hanno ingaggiato un allenatore facendogli un contratto da 6 anni se non sbaglio, che è stato esonerato dopo 2 mesi, quindi davvero...
Mamma mia, che capestro, quello è un bel capestro.
Sì. Sì, ma quest'anno al Chelsea non ha funzionato nulla. Maresca comunque nel palmarès ha già una Conference League vinta praticamente in ciabatte, visto il livello delle avversarie, e un mondiale per club che ha vinto l'anno scorso, un po' a sorpresa anche. Quindi sì, magari, però forse lui si aspetta qualche altra panchina in questo momento, perché nel curriculum ha già il Chelsea, che è già un livello superiore a quello del Bologna.
Stefano, prima di salutarci torniamo sul campo, anche se in questo momento è più una sofferenza che altro tornare sul campo, devo essere sincera. Che cosa ti aspetti da queste ultime 3 partite, a partire, scusate il gioco di parole, da lunedì sera contro il Napoli?
Ma guarda, l'obiettivo è tornare a far gol. Quello
che già non sarebbe male, esatto. Che già non sarebbe male.
160 minuti a secco, quello ad oggi è l'obiettivo. Poi è chiaro, a Napoli vai per l'onore, così per onorare il campionato, però è evidente che ci vai con ben poche speranze. A Bergamo forse la partita più abbordabile, ma solo perché c'è un Atalanta che ha finito la benzina come il Bologna,
esatto.
E poi c'è l'ultima con l'Inter, che quella può essere interessante, per carità, perché arriva
l'Inter ha già vinto lo scudetto,
sostanzialmente,
esatto.
Sì, magari avrà già vinto anche la Coppa Italia, quindi proprio arriverà davvero con lo champagne in campo,
che, oltretutto per la prima volta forse l'Inter non perderà lo scudetto a Bologna. Dopo tanti anni l'Inter non perderà lo scudetto a Bologna, quindi forse quella potrebbe essere, non si sa, poi magari trovano qualcosa,
che magari succede che c'è la mega penalizzazione per la squadra,
esatto,
arriva almeno uno qua, è proprio
stiamo scherzando ovviamente, però sì, purtroppo queste 3 partite mi dispiace, perché mi dispiace doverla pensare così, ma anche a me danno poca speranza, ma proprio per il Bologna, che lo vedo scarico completamente, proprio pile esaurite.
No, ma una squadra che ha fatto il suo, qui Italiano ha poi detto cose giuste, dopo la Juve la stagione è finita, perché il Bologna ha giocato 56 partite, il suo l'ha fatto, però c'è modo e modo di concludere la stagione.
Certo. Stefano, ti ringrazio tantissimo come sempre, ci risentiamo martedì prossimo.
Ciao, grazie a te, ciao Fra.
Ciao. Un saluto a Stefano Brunetti, Corriere dello Sport Stadio. Adesso ultima pausa, poi rientriamo con i vostri messaggi. Mi faccio aiutare anche da Frank Loreti, dato che è arrivato, non vedo perché deve iniziare a lavorare alle 6 e non 20 minuti prima. E poi anche qualche parola però sulla conclusione anche dal Quirinale. A tra poco.
Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Lunedì alle 20:45, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005, zensrl.it.
Tutte le partite del Bologna in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
Stai cercando lavoro? Non guardarti intorno, guarda in alto.
Arriva Appennino al Lavoro, il Career Day del territorio.
Un evento gratuito per incontrare tante imprese che cercano personale.
A Vergato il 13 maggio nella Biblioteca Comunale. Prenota i tuoi colloqui.
Registrati su appenninoallavoro.it.
È un'iniziativa di Insieme per il Lavoro con CNA Bologna.
Scopri di più su appenninoallavoro.it.
Il biliardo è la tua passione?
Biliardi Laffi, produzione, vendite, assistenza, biliardi nuovi ed occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto, riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi, a Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecnoalarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecnoalarm ancora protegge i tuoi beni. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rilevazione incendi. Non farti ridurre in mutande dai ladri.
Tecnoalarm Faenza ricerca tecnici con diploma istituto tecnico elettronica meccatronica con o senza esperienza nel settore. 0546 62 23 33 tecno-alarma.it.
Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
17.42, ultima parte di Pomeriggio in rosso-blu. Stai tranquillo, c'è bisogno
quanto
di urlare.
Quanto è alto qua, le cuffie.
È Leo Vicari l'ultimo che l'ha...
Leo, fai qualcosa, vai dall'autorino, no, te ne consiglio uno.
No, che si vede che l'ultimo tonno che ha mangiato gli ha lasciato strascichi anche sull'udito.
Mamma mia, però ragazzi, cioè, Leo, fai qualcosa, per favore.
Va bene, ciao Frank, come stai? Tutto bene? Tutto a posto? Pronto per Football Drive Time tra poco?
Prontissimo.
Molto bene. Prontissimo. Allora,
i blocchi di partenza, vai, scaldati, pistola in alto.
Esatto, scaldati un po' la voce, scaldati l'ugola e andiamo a leggere un po' di messaggi dei nostri ascoltatori. 366-402-4022. Intanto Stefano da Imola che chiede quali sono le condizioni di Lucas. Continua a fare differenziato e tutto. Sì. Domani che hanno la ripresa. Magari sapremo qualcosa di più. Vuoi dire?
Sì, non mi aspetto che torni in campo, almeno no, adesso. Poi purtroppo. Magari l'ultima.
C'è una roba blanda.
Siamo lì,
però.
Siamo lì, sì, dai. Sì, adesso sì. Poi non ha neanche troppo senso,
no,
secondo me.
Infatti. Omar che chiede se la trasferta a Napoli è evitata. Io devo essere sincera, non so, non le
no,
so queste
non,
cose.
Io non credo, sinceramente. Io non ho notizie a riguardo, quindi non dovrebbe essere vietata.
Poi, ciao a tutti, il Bologna le stagioni scorse è arrivato dove è arrivato solo per merito personale. Abbiamo conquistato i punti sul campo, non perché le altre hanno staccato, non è che ci hanno regalato dei punti, semplicemente siamo stati superiori agli altri. Allora, è un argomento di cui abbiamo parlato un po' anche prima, anche insieme a Luca, Pinkerle, eccetera. Allora, è chiaro che magari ci sono quelle 4-5 squadre che è difficile che tu superi in punti, a meno che effettivamente... No, io questo ne sono convinta, cioè, ci sono quelle squadre che se no vinceresti anche lo scudetto, punteresti anche lo scudetto. Ci sono quelle squadre che è difficile che tu le superi in punti, a meno che effettivamente una di queste squadre non toppi effettivamente, clamorosamente la stagione. Però sono altresì d'accordo con quello che per esempio dicevamo anche con Manuel invece ieri, che se tu arrivi a fare un certo numero di punti, 68, l'Europa, un'Europa la prendi.
Punto. Quindi sì. Non è che c'è bisogno di una squadra che sbagli, una squadra
infatti,
che faccia
meglio.
Infatti
qua nessuno sta dicendo
squadra...
il Bologna deve arrivare secondo, vincere lo scudetto
punti...
o per forza in Champions League.
No, infatti ieri è un argomento che ho trattato per 20 minuti. Ho parlato di questa cosa per 20 minuti cercando di far capire che cioè, è così e basta. Non è che c'è un... Se tu fai un numero di punti, arrivi
in una qualche Europa.
Esatto, punto. Poi non è che c'è una squadra che deve sbagliare perché il Bologna ha fatto 68 punti, è arrivato in Champions perché c'era il quinto posto, ne avrebbe poi fatti di più se c'erano solo 4 posti a disposizione, ma i punti sono sempre gli stessi, sono sempre quei 114 punti a disposizione di tutte le squadre in un campionato, quindi non c'è bisogno di una squadra che sbagli, una squadra che faccia peggio e così o cos'ha, no. Perché se il Bologna fa 70 punti va in Champions e lo dice la media Champions League degli ultimi anni che ho controllato proprio ieri in base a questo discorso e negli ultimi 5 anni 70 punti Champions League assicurata
assicurata. Quindi non c'è il Napoli che deve sbagliare, il Milan che deve sbagliare, la Roma che deve sbagliare. No, se tu fai quei punti ci vai, punto. Finito.
Poi quindi, da qui a dire poi... che sia semplice fare quei punti, ah, no, quello beh, ovviamente quello no, c'è un campionato intero, ci sono gli avversari, ci sono le altre squadre, certo. C'è chi spende di più e chi prende giocatori di un certo livello, questo è ovvio, questo è chiaro.
Ovviamente, se poi vogliamo mettere, vogliamo parlare di possibilità all'interno di una stagione in base al mercato che hai fatto, allora sì, però sono discorsi diversi, cioè qua si parla di punti e le squadre che sbagliano non c'entrano niente, non c'entrano niente. Il Bologna ha, come tutte le altre squadre, ha il destino nelle proprie mani. E dare dare la responsabilità a errori altrui è anche un po', secondo me, un po' limitante a livello di mentalità personale. Cioè, comunque, il Bologna ha fatto 68 punti ed è andato in Champions. Se ne fai 70, va in Champions. Quindi non c'è il Napoli che fa nono e no. Cioè, tu hai fatto 68, vuol dire che comunque in Champions ci vai, punto e chiuso, non ci sono altri discorsi.
Mi spiegate perché Italiano deve incontrare la società se ancora un anno? Ragazzi, perché ha incontrato la società anche l'anno scorso, che poi è stato rinnovato di un anno in più. Cioè, quando si va, arriva a fine stagione, a maggior ragione quando c'è poi solo un altro anno di contratto, e dopo magari una stagione così, che possiamo dirlo è andata così, è normale che ci siano incontri per capire in primis se c'è ancora la volontà da entrambe le parti nel credere in una ripartenza, in un progetto, ancora in quel tipo di lavoro. Cioè, è normale che ci sia un incontro, eh. Poi cioè, tutti gli anni, gli incontri con gli allenatori e società, certo. Ci sono tutti gli anni in tutte le società, eh.
La priorità del Bologna è quella di organizzare un ciclo, passatemi il termine, con l'allenatore che ha. Quindi se il Bologna vuole programmare, vuole estendere, se lo vuole tenere, vuole estendere il contratto anche Italiano.
Sì, esatto.
Cioè, la priorità è quella lì.
Marco che dice: come può una società che ha 6 partite dal termine del campionato con obiettivi ancora possibili dichiara di puntare all'ottavo posto per non fare i preliminari di Coppa Italia, fare investimenti importanti nel prossimo mercato? Allora, io cercate di capire quello che dico, non mi aspetto investimenti importanti come li pensate voi per il prossimo anno, ma banalmente perché quest'estate il Bologna non avrà i soldi dell'Europa, dovrà sicuramente ridimensionare il suo budget per i giocatori, dovrà asciugare la rosa, perché chiaramente avendo solo una competizione non vai a fare una rosa anche quantitativamente così lunga, quindi ci sono una serie di cose che verranno asciugate e rimodellate. Poi può fare però sicuramente degli investimenti fatti di un certo tipo, che sappiamo che magari un po' sono scommesse, sono giovani, sono giocatori che devono crescere. Per me ci vuole un giusto mix anche di qualcun altro, ovviamente, se l'intenzione è quella di provare il prima possibile a ritornare in Europa.
No, ma certo, assolutamente. Quello si parla della prossima stagione.
Sì.
Sul messaggio di Marco direi che siamo tutti d'accordo. È un po' strano l'atteggiamento che il Bologna ha tenuto nelle ultime 6 partite a livello comunicativo, quindi cioè, penso che siamo tutti d'accordo, cioè, il Bologna a 6 partite dalla fine comunque non era tagliato fuori matematicamente dal 7° posto, quindi secondo me avrebbe dovuto avere una comunicazione propedeutica a questo 7° posto e quindi ha una possibile qualificazione in Conference League, evidentemente anche per il Bologna, e sinceramente non capisco perché la Conference League può essere ritenuta un ostacolo. Io non so.
Ma per tante squadre?
Per
l'Atalanta, che paladino con l'Atalanta.
Però per l'Atalanta lo capisco già di più, anche se anche per loro per me non può essere un ostacolo. Però per il Bologna, ostacolo giocare in Europa,
no,
qualsiasi Europa, non, per me non esiste. però evidentemente hanno dei calcoli, hanno dei pensieri che noi non abbiamo, perché non siamo professionisti come loro. Poi vedi, la conference
è una rimessa,
ma ragazzi, però
è conference Europa, League, è un palcoscenico europeo,
e poi comunque parti come secondo favorito. Cioè
se la vai a vincere la conference,
oltre
non
che,
sei contento?
Oltre che tiri su, oltre che vedi la squadra
poi
che
vai in Europa
su,
League,
e poi vai in Europa League.
Quindi non è così banale.
Nel senso,
cosa.
Scusami, è più facile arrivare sesti, che tra l'altro non ti dà la certezza di giocare l'Europa League, perché chi vince la Coppa Italia ha diritto ad un posto. Quindi quest'anno, per esempio, la Lazio, se vince, ruba il posto della sesta. Quindi è più facile arrivare sesti senza comunque la certezza di giocarla, o vincere la Conference League? Secondo me vincere la Conference League.
Sono abbastanza d'accordo. Frank, tra poco tu con Football Drive Time, chi hai? Ospiti?
Leo Bosello e Dave Trebbi.
Molto bene, allora ti aspettiamo, intanto grazie.
Grazie a te, grazie a voi, ci sentiamo tra poco, ciao.
E io invece vi lascio con, ve l'avevo preannunciato, qualche voce dal Quirinale, e andiamo a sentire in ordine, nel loro intervento al Quirinale, da Mattarella, Cobolli, Cocciaretto e poi il presidente proprio Mattarella. Vi do appuntamento io a domani alle 16.30 con Pomeriggio in Rosso Blu. Ciao a tutti.
Signor Presidente, essere qui oggi davanti a lei è un'emozione forte. Grazie davvero per averci accolti. Per noi non è solo un incontro, è un riconoscimento ed è la sensazione concreta di avere il nostro paese vicino. E questo per chi fa sport conta tantissimo. Quando giochiamo alla Coppa Davis portiamo in campo qualcosa che va oltre il tennis. Non siamo mai da soli. Dietro c'è un team che lavora ogni giorno con noi e un paese intero che ci guarda. E questo, nei momenti decisivi, fa davvero la differenza. Sono qui anche perché non posso che non ringraziare i miei compagni. Prima di tutto siamo un gruppo unito, solido, che si aiuta anche quando le cose non vanno. E di questo vi posso che solo ringraziare. Le nostre ragazze, che con i loro risultati danno ancora più valore a questo movimento in grande crescita. Un doveroso grazie al nostro capitano, che riesce a tenerci uniti, guidarci con equilibrio e umanità, con la sua amata disponibilità. Grazie alla Federazione Italiana Tennis and Paddle, che ci ha dato gli strumenti vincenti per arrivare fino a qui. Noi possiamo promettere soltanto una cosa: continueremo a dare tutto ogni volta che scenderemo in campo, per provare a riuscire a tornare qui anche l'anno prossimo per festeggiare quella che ormai è anche un po' la sua Coppa Davis. Concludo dicendo che vincere è bellissimo, ma poter condividere questi momenti con il proprio paese è qualcosa che resta davvero nel cuore. Grazie per questa opportunità, Presidente.
Signor Presidente, buongiorno. E la volevo ringraziare da tutte noi per questo prezioso invito. È per noi un onore e un privilegio essere qui oggi e rappresentare una nazionale che ha sempre valorizzato e portato in alto i colori del nostro tricolore, salendo sul gradino più alto del mondo. È un onore immenso rappresentare il nostro paese, vivere questo sogno che abbiamo coltivato da bambine e che abbiamo sempre sognato insieme, è una gioia indescrivibile. Ogni volta che indossiamo i colori della nostra nazione, sentiamo che ogni allenamento e ogni sacrificio è stato ripagato dal privilegio di portare l'Italia nel cuore e nel mondo. Il tennis è uno sport individuale, è vero, ma vincere come squadra è un'esperienza unica, perché unisce la gratificazione di ognuna di noi a un profondo senso di appartenenza, condivisione e orgoglio. È un trionfo in cui la gioia viene condivisa nell'abbraccio delle nostre compagne e moltiplicata dall'esultanza di tutti i nostri tifosi. Vincere insieme, sotto il tricolore, ci ricorda che il nostro lavoro e il nostro talento è al servizio di un qualcosa di più grande, un ideale di unità, di identità e di orgoglio nazionale. La bellezza di vincere in squadra risiede nel fatto che ogni passo compiuto, ogni vittoria, è il frutto di un sogno condiviso. In ogni partita e in ogni punto siamo state testimoni di un legame indissolubile, quello che ci rende italiane in ogni angolo del mondo. E se il nostro percorso può avere un valore aggiunto, è quello di essere un esempio per chi si avvicina a questo sport e per tutte quelle bambine che oggi impugnano una racchetta in mano e che sognano, attraverso il tennis, di trovare la propria strada. Signor Presidente Sergio Mattarella, desideriamo ringraziarla sinceramente per la sua presenza e per il suo costante sostegno. La sua guida rappresenta un punto di riferimento per tutti noi e sapere di averla accanto oggi accresce il nostro orgoglio. Questo risultato vuole essere un piccolo contributo al prestigio del nostro Paese. La ringrazio.
È un vero piacere accogliervi qui al Quirinale per dirvi che abbiamo tutti quanti, io compreso, me compreso, seguito con continuità in queste due imprese che avete svolto. Eh sì, la vittoria nella Davis per il terzo anno consecutivo e la vittoria nella Billie Jean King per il secondo anno, ma 3 anni fa era la finale, quindi anche per quella coppa per 3 anni si è stati al vertice del mondiale, sono un risultato inimmaginabile. In realtà questo andamento conferma quel che si comprendeva già la prima volta, e cioè che la prima vittoria della Davis e della Billie Jean King non era un episodio, una fiammata, era il risultato di una condizione che vede il tennis italiano protagonista nel mondo. Questa è una condizione ormai consolidata, naturalmente non soltanto il tennis italiano, vi sono anche gli altri, per fortuna aggiungo, e non soltanto la Spagna. E questo aiuta, perché evita di fermarsi nell'autocompiacimento e consente di avvertire sempre nuovi stimoli, sollecitazioni continue a migliorarsi, a proseguire, ad affrontare nuovi impegni e nuove sfide. E questo è quello che emerge dal vostro comportamento costantemente, continuamente, anno per anno. E vorrei fare i complimenti davvero ai due capitani, Tatiana Garbin e il nostro capitano che è stato, come poc'anzi è stato ricordato, al centro di rapporti che hanno dato serenità e compattezza al gruppo, ai vari protagonisti, quelli che hanno partecipato giocando, quelli che non lo hanno fatto, ma siete stati, come dire, gli artefici della vittoria dei ragazzi e della ragazza. Questa centralità del nostro tennis non si è fermata con la Davis e la Billie Jean King. Abbiamo visto ieri a Madrid con Sinner, continuano i successi, e adesso aspettiamo l'internazionale di Roma e Roland Garros, non soltanto per Sinner, ma per tutti voi. E io mi auguro di aspettarli anche vedendoli, Presidente, con grazie del suo invito. Non vorrei sembrare, come dire, una sorta di talismano che non sono, perché non ho detto affatto, però il valore dei nostri tennisti, delle ragazze e dei ragazzi, consente di guardare anche agli internazionali con una fiducia rinnovata e consolidata.
Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it, la connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.